Scusa se rompo sempre il ghiaccio visto che non fa così freddo. Innanzitutto vorrei, e non è questo un discorso di circostanza, complimentarmi per la cospicua relazione del decano in questo corso di aggiornamento che oltre ad essere cospicua è stata fatta da par suo con il cuore e la sapienza cordis, appunto. Facendo onore al pensiero francescano. Mi permetto di dare del tu. Io, padre Vincenzo, ho questa domanda, è duplice. Vado subito a fare la domanda e creo lo scenario così si capisce. Nel dialogo interreligioso, non ti sembra che la fede cristiana abbia delle difficoltà dovute al fatto che la Chiesa annunciante la salvezza cristiana, da comunità che attende il Salvatore, si è trasformata in una comunità che organizza se stessa non nell'attesa, ma nella permanenza in quanto istituzione. Allora, siccome tu hai giustamente sottolineato che da una parte il cristianesimo entra in dialogo con le altre religiosi nella misura in cui giustamente c'è una chiesa confessante che lo testimonia, anche ha implementato il fatto, magari nella sofferenza, nella kenosis. E poi hai detto, e questo l'ho particolarmente gradito, che in sostanza l'umanità ha bisogno della salvezza. Ecco. Tutte le religioni agognano la salvezza. Che poi sia, come si diceva oggi quando si citava Hegel, universalmente trascendentale o particolarmente trascendentale, questo vale piuttosto esposto. Più semplicemente a me sembra che, primo, lo ripeto, ci siano difficoltà nel dialogo interreligioso perché quella comunità, la Chiesa, che confessa Gesù Cristo essere l'unico Salvatore, si è organizzata nel permanere come istituzione piuttosto che come Chiesa che attende il Salvatore, che quindi vive in una continua fragilità, potendo pensare che ritorni anche domani, ma invece mi sembra che la Chiesa non stia dimostrando che lo attende domani, ma si autocontinua, organizza nel permanere in questo mondo, in sostanza. Seconda domanda. La seconda domanda ha questo titolo: Neoromanticismo cristiano. Allora, la prima domanda ha il titolo: ma la Chiesa è un'istituzione che aspetta Gesù o che si autocostituisce in se stessa nel permanere? Qui vorrei fare un affondo grosso, ma io vado in chiesa ogni giorno, recito quel credo, credo vitam ventuni secoli, faccio di tutto perché la mia provincia mi mantenga nella mia posizione organizzativa. Ecco, poi in sostanza è questo. Quindi come posso io andare da un mio cognato musulmano a dirgli che Gesù Cristo è l'unico salvatore del mondo, se lui annusa che invece io dentro, sotto il saio, sono quello che magari non dovrebbe essere. La seconda domanda è a questo titolo: neoromanticismo cristiano. Molto ho detto appunto perspicuamente, quando tu hai parlato della striatura soteriologica nell'intervento che hai fatto, giustamente hai sottolineato impresso, passato, presente e futuro. Lo ribadisco, hai detto, ma l'annuncio viene fatto alle altre religioni nel presente, ma ha sempre a che fare con un futuro di salvezza. La mia domanda è questa. Non è che un secondo colpo che il cristianesimo ha ricevuto, anzi sta ricevendo, proprio nel clima della tarda modernità, il clima della tarda modernità è quello che è nato dopo l'11 settembre del 2001, non è che il cristianesimo abbia ricevuto un altro colpo forte per cui noi stiamo vivendo un neoromanticismo cristiano nel senso che viviamo in un continuo presente che cerca se stesso, ci siamo staccati dal passato, per cui allora Dan Brown può permettersi di scrivere il codice da Vinci, anche angeli e demoni, e addirittura Augias e Mauro Pesce fanno un'inchiesta su Gesù, perché il passato si è staccato dal presente, e ci siamo assolutamente scollati dal futuro, cioè è venuta meno la storia della salvezza. Con la prima domanda, secondo me, abbiamo perso per strada la salvezza, e con la seconda domanda ti sto chiedendo se forse non avevo perso anche la storia, perché abbiamo fatto esplodere passato e presente in un pontivo presente. Ecco perché vanno a comprare, secondo me, il codice da Vinci e quanto non Angeli e Demoni. Scusa se l'ho articolata troppo, ma ti ho dato i due titoli delle due domande.
Ciò che tu dici è davvero un'agenda di lavoro, perché oltretutto mette il dito su qualche piaga della chiesa, delle comunità cristiane. Non sono io quello che può fare in questo senso la predica, ma dico semplicemente che davvero il dialogo con le altre religioni diventa anche un motivo quanto mai serio per la nostra vera e continua conversione al Vangelo, perché certamente voi sapete che quando si parla del rapporto tra la Chiesa e il mondo, la Chiesa nel mondo, ma non la Chiesa che perde se stessa dentro il mondo, questo riguarda un po' naturalmente singoli cristiani o singole comunità, stiamo davvero trattando un argomento molto importante. È evidente che il dialogo interreligioso e l'evangelizzazione acquisiscono efficacia anche sulla base della nostra autenticità cristiana, e ciò significa che la Chiesa nelle sue comunità è comunque chiamata al rinnovamento interiore e ad essere fedele al Vangelo. Lo sappiamo bene che il rapporto Chiesa-Regno di Dio non è un rapporto automatico, poi c'è qui chi è più esperto di me in campo ecclesiologico, ma a parte essere esperti, ma il rapporto Chiesa-Regno di Dio non è un rapporto automatico. E mi spiego, quando in certi ambienti la vita cristiana langue, le comunità cristiane sono deboli, fragili, deficitarie, è evidente che c'è un ritardo comunque per opera nostra della venuta del Regno di Dio, fatta salva la libertà della grazia di Dio. Dico che il discorso a cui accennato è un discorso assolutamente serio da prendere in considerazione. Certo, perché la Chiesa comunque deve guardare in avanti. Noi cristiani abbiamo un compito, che è un compito molto grosso e molto serio, quello di essere annunciatori della speranza, una speranza da pensare in chiave escatologica. Detto diversamente, comunque vale sempre il discorso della parabola del granello di senapa, che cresce fino a quando non diventerà un albero. È evidente, a mio parere, che il confronto con le altre religioni diventa anche per noi un motivo di conversione, di purificazione, di maggiore adesione e fedeltà al Vangelo e alla nostra vocazione cristiana, perché l'evangelizzazione la si fa anche, e direi in primo luogo, con la testimonianza.
Io a questo punto volevo anch'io ringraziare Padre Battaglia, perché poi mi sembra che ha fatto sintesi di tutte le istanze che sono venute fuori in questi giorni, specialmente sul versante dell'antropologia, no? Cioè ripensare all'annuncio, alla testimonianza cristiana, anche al valore della mediazione di Cristo in chiave antropologica, mi sembra che sia una traccia molto importante da seguire per il dialogo anche con le religioni, perché come diceva lei, solo se riscopriamo che la mediazione salvifica di Cristo ridona dignità alla persona, cioè questo può essere proprio il punto d'incontro anche per la ricerca di senso delle altre religioni o comunque della domanda che alberga nel cuore umano. E in particolare poi sul tema della speranza, dell'escatologia, della Chiesa, che non annuncia più il futuro come presente, e mi rifaccio a Danziger, no? Che nel suo testo di escatologia, che a me piace molto, dice che in fondo la vita futura, la vita eterna, è già presente perché è la vita in Cristo, cioè l'incontro con Cristo che dà inizio già ai tempi escatologici, per cui nel momento in cui noi riusciamo ad unire il nostro percorso di fede, ma anche proprio nell'annuncio di Chiesa, la cristologia con l'escatologia, allora non andiamo fuori dal tempo, non ci vediamo anzi nel passato. Addirittura lui diceva che la Chiesa primitiva parlava del Maranatà, quindi di un'escatologia nel senso di un bene, ecco, di una speranza per la salvezza dell'uomo, di un incontro gioioso, mentre poi in seguito, cambiando prospettiva, si parla del dies irae, quindi si cambia totalmente il senso dell'attesa del Signore, perché diventa timore del giudizio. Allora in questo ritorniamo a quel discorso che ci faceva Marco l'altro giorno, del professor del corso, no? Sulla paura. È chiaro che questa impostazione ecclesiologica genera paura e genera una frattura nel dialogo con le altre religioni, ma anche una Chiesa che è consapevole dell'incontro con Cristo, che non guarda all'escatologia come un fatto futuro, ma come la consapevolezza dell'incontro con Cristo, diventa mediazione. Io, per la battaglia concludente, ecco, volevo chiederle proprio questo, no? Questa influenza antropologica della cristologia, o meglio, ripensare la cristologia, sottolineare proprio questo valore antropologico, che Vanessa qual è?
Non posso che sottolineare l'importanza di questo discorso. Sappiamo bene quanto la teologia contemporanea ha insistito sul rapporto tra cristologia e antropologia. La lettura dell'antropologia teologica ormai viene fatta in chiave cristocentrica. La vocazione dell'essere umano in Cristo Gesù, con tutto quel che segue, è evidente che annunciare la mediazione salvifica di Gesù Cristo significa poi annunciare che Gesù il Cristo porta a compimento l'esistenza di tutti gli uomini e di ogni essere umano, di ogni persona umana, perché il punto davvero, direi, più tra virgolette paradossale è proprio questo. Noi alla luce della storia della salvezza e alla luce della nostra esperienza diciamo che Gesù Cristo darà compimento, pienezza alla persona umana in quanto immagine e somiglianza di Dio, con tutta quella trasformazione che avviene secondo la dottrina escatologica, ma è il compimento, la pienezza della persona umana nella comunione con Dio, vita eterna, la risurrezione della carne, la risurrezione dei morti. Certo, sono anche temi che ci fanno un attimo tremare, almeno io quando ci penso, perché la speranza cristiana arriva a questo paradosso, a questa ultimità sconcertante. Cioè, perché dobbiamo annunciare la mediazione di Cristo e la risurrezione dei morti in Cristo Gesù in un mondo, in una società dove purtroppo violenza, sofferenza, morte, guerre mettono davvero in ginocchio e fanno perdere la speranza. Il discorso dei valori, dell'identità della vita, oggi come oggi, dalla sfida è veramente grossa, e noi affrontiamo questa sfida a motivo di Cristo Gesù, non c'è altro motivo. Dico questo perché parlando anche con padre Gerardo prima si ragionava sul valore davvero decisivo della Gaudium Spes, il numero 22, no? In realtà solo alla luce del mistero incarnato trova piena luce il mistero dell'uomo, e Dio segue vie sconosciute, e lo Spirito Santo segue vie sconosciute per mettere gli uomini in comunione col mistero pasquale di Cristo. Ecco, il dialogo interreligioso, certamente l'evangelizzazione di dialogo interreligioso, ci costringono nel senso buono ad accettare che ci sono vie sconosciute attraverso le quali in Cristo Gesù Dio salva, sempre in Cristo Gesù. Cioè noi non dobbiamo dare tutto per conosciuto, noto, scontato, cioè non è che noi conosciamo tutte le mediazioni partecipate, le mediazioni che partecipano della mediazione di Cristo Gesù. Ci sono comunque vie sconosciute che Dio segue. Ma questo perché? Perché comunque la libertà e la grazia di Dio sono al di là della nostra capacità di comprensione. Quello di comprensione significa che noi non possiamo codificare tutto. È sempre il rapporto tra Chiesa e Regno di Dio, insomma, per intenderci, perché il Regno di Dio non si identifica, sì, che ti si dice con la Chiesa così come è oggi. C'è sempre un di più. La Chiesa è germe, è inizio, è strumento del Regno di Dio, ma c'è un di più del Regno di Dio che è presente, diciamo, nell'umanità completa. Altrimenti noi non potremmo neppure annunciare, scusate, la carità, l'amore verso il prossimo, per esempio, come via di salvezza. Poi ci sono tanti testi del Magistero, c'è anche il famoso documento della Commissione Teologica Internazionale per il Cristianesimo e le Religioni, che ribadiscono il fatto che noi dobbiamo sempre avere la consapevolezza che ci sono persone che non verranno mai a contatto con il mistero cristiano e con la Chiesa e con Cristo Gesù. Però queste persone si salvano non senza la grazia di Dio, dicono i testi, ma si salvano seguendo i dettami della loro coscienza, operando il bene, servendo il mistero di Dio come possono servirlo. Perché, scusate, la mondializzazione oggi come oggi ci fa comprendere anche questo, che comunque non è che il messaggio cristiano raggiunge numericamente tutte le persone di questo mondo. Allora c'è un altro aspetto interessantissimo da studiare, che potrebbe essere anche oggetto di una tesi dottorale: vedere come la teologia contemporanea interpreta l'azione e la presenza di Cristo Gesù nello Spirito Santo al di là, al di fuori della Chiesa. Certo, le religioni non possono essere comparate alla Chiesa, d'accordo? Ma neppure possiamo dire che Gesù Cristo è assente da tutto il resto ed è presente solo nella Chiesa, capite? Scusate se lo dico, permettetemi questo linguaggio molto scolastico, ma lo dico per ribadire quanto noi siamo impegnati su un ragionamento molto rigoroso, perché davvero la presenza di Cristo Gesù nello Spirito Santo è una presenza che compete alla libertà di Dio, di cui noi non siamo i gestori, pur essendo destinatari di una pienezza della salvezza che c'è nella Chiesa. I documenti del Magistero dicono che la Chiesa ha la pienezza dei mezzi della salvezza, ma ciò non significa che la presenza di Cristo Gesù è assorbita, scusate, no? Nella Chiesa, nella Chiesa e basta. C'è tutto un recuperare il discorso della Chiesa come sacramento universale di salvezza, serva e sposa e serva di Cristo Gesù, essere mandata in missione, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È evidente che questi ragionamenti poi stimolano anche un processo di conversione. Conversione anche culturale. Anch'io personalmente sperimento la difficoltà del dialogo interreligioso. Dicevo l'altra volta con il presidente dell'Accademia Mariana, ho avuto occasione di entrare a contatto con dei musulmani perché la Vergine Maria è presente nel Corano. Ma non è una cosa semplice il dialogo, e già si tratta di persone comunque che hanno una cultura, hanno una sensibilità, hanno una apertura, d'accordo, però ciò non significa chiudersi, cioè Io sono convinto che bisogna avere talmente fede nel Signore Gesù guidato dallo Spirito Santo, per cui sappiamo che si serve, ma uso questo verbo non in senso negativo, di noi chiamati. D'altronde Paolo lo dice, no? Non è che noi siamo, ci sono tra di noi tanti nobili, tanti grandi, tanti esperti, siamo quelli che siamo.
Grazie.
In parte è già risposto, quindi probabilmente non devo prendere la parola, però da pensare alla conclusione della Chiesa, esattamente come comunione, uscendo da vicino anche all'esercito, l'ha mantenuto come retto terra, come pendrano del discorso di Florenzi a Chisaregno, no? Alla luce di tutto quello che ci siamo detto in questi giorni, anche quello di attingere non essere alcune riflessioni così quasi come pensiero provocatorie per una riflessione. Dialogo finalizzato a cosa? Dialogo tra le religioni, ma perché? Cioè io parto per incontrare l'altro da credente, l'altro è credente nella sua identità. Allora, dialogo come chiesa regno, non sono identiche, no? Dovrebbe essere allora dialogo e evangelizzazione, non sono le stesse cose. Cioè io non dialogo per evangelizzare. Questo invece è una cosa che mi ha corso un bivino ancora la sera ieri, quando si è detto attenzione a quel discorso colonialistico che può sempre ritornare, no? Dell'andare verso l'altro nel tentativo di evangelizzare. E da qualche anno, lo dico perché giustifico questa cosa, mi sto interessando in teologia delle culture. Intendo teologia delle culture, non teologia verso tutto quello che è altro, e quindi anche le religioni. Però mi domando, fermo restando che io dopo il discorso che la salvezza degli altri c'è, non perché l'abbia deciso io, ma perché l'ha deciso qualcun altro. Mi fermo restando il fatto che io quando dialogo con l'altro non dialogo per evangelizzarlo, ma dialogo per conoscerlo. Per esempio, il mio monologo nei suoi confronti, aspettando da lui una risposta che sia coerente con il mio pensiero, probabilmente allora violando la sua identità. Ma il mio problema non è che dovremmo arrivare, e questo mi ricollego anche al discorso del presente, di questa continua ricerca della contingenza del momento attuale, come credenti in Cristo e come pensatori, se mi posso permettere di inserire anche me, se posso permettermi di inserire anche me tra questa categoria, dovremmo arrivare a riflettere su un discorso di teologia del reale che probabilmente fino ad oggi non abbiamo ancora fatto. Perché, pure Maria Cattaroppo lo diceva, mondializzazione, è vero mondializzazione, ma io sono terribilmente preoccupato che a fronte della mondializzazione, che non è un'area che abbiamo chiamato così, non globalizzazione, ci sono tutta una serie di regionalizzazioni invece della cultura del pensiero teologico che cozzano con questa esigenza mondialistica, che queste finestre spalancate per far entrare aria. Allora ritorno al mio discorso, no? Allora, dialogo a destra, ma forse non è il caso di dialogare innanzitutto a Luca. Scusami se sono stato perso.
No, va benissimo, nel senso che è un discorso molto stimolante e condivisibile. Faccio solo un paio di considerazioni. Il dialogo è una forma dell'evangelizzazione, è una modalità dell'evangelizzazione, non assorbe in sé anche la metodologia dell'evangelizzazione. C'è tutto un discorso molto ampio su come comunicare la fede. Ma ciò che conta è la nostra coscienza che siamo nel mondo e per il mondo e davanti agli altri testimoni di Cristo Gesù. Ciò vuol dire che la nostra esistenza deve essere tale per cui noi siamo chiamati a rendere visibile il mistero di Cristo Gesù nel mondo e per il mondo. E io insisto su questo perché questo motiva il fatto che noi siamo chiamati ad andare incontro agli altri, ad andarli a cercare. Cercare significa che comunque la Chiesa non è una setta chiusa in se stessa, scusate, è evidente che non lo è, ma uno dice in negativo per dire in positivo, no? È tutt'altro che chiusa in se stessa, tutt'altro. E quando noi ci chiudiamo, se ci sono comunità cristiane chiuse, sbarrate, è evidente che poi difficilmente passa l'annuncio di Gesù Cristo. Voglio dire, la missione, insomma, per dirla secondo le categorie bibliche, la missione è insita nella chiamata. Non esiste vocazione senza missione. Cioè, non esiste affatto. Nella tradizione, cioè nell'esperienza ebraico-cristiana, non esiste. La scelta, l'elezione, la chiamata comporta una missione. La missione della Chiesa, cioè il condividere, io lo dico con una frase un po' così ad effetto, condividere la passione, cioè l'amore appassionato di Cristo Gesù per il mondo, per gli altri. Ora, certo, poi sulle modalità concrete è chiaro che qui è necessario ragionare, tenendo anche conto ciò che dicono i documenti del Magistero, qual è la nostra esperienza. Non dobbiamo dimenticare la presenza del male altrove, la presenza anche della falsità, cioè dell'errore meglio ancora rispetto alla verità. Sono tanti gli aspetti che emergono, perché io non ho affrontato il tema del discorso sulla verità, che è un discorso, come voi sapete, molto delicato oggi come oggi. Basta riprendere la Fides et Ratio, ma l'evangelizzazione del dialogo come annuncio della verità che salva, la verità di Dio, tutto il dato della rivelazione, è evidente che poi le conseguenze si moltiplicano. Sì?
Beh, no.
Sì.
Per andare un po' nella stessa senso, secondo me trovo un'inquietudine, perché mi sembra che noi ci troviamo davanti a due animali, e seguiamo due allo stesso tempo. Il primo animale, il diavolo, il medico. Non è vero che siamo dei contatti, non so, che lavorano in questo istituto di Venezia. Perché Cristo nel diviso. Penso che sarebbe un miracolo, qualcosa di sbloccato, perché diciamo che potrebbe sbloccare tutto. E il diavolo medico, dove siamo con questo diavolo medico tra noi cristiani, diavolo all'inizio, penso che perché il diavolo interpigioso un altro è troppo ampio, anche davvero che vogliamo parlare, ma la prima cosa sarebbe che ho sentito, oppure ho letto qualche parte, anche in Israele, in Palestina, diciamo in Israele, in Giudei, gli ebrei di oggi, ci sono tanti ebrei che vogliono convertirsi al cristianesimo, ma che non possono, perché c'è la legge, hanno bisogno dei documenti, uno che passa al cristianesimo non ha più documenti. Israele, diciamo così, ha perso tutti i lavandari, ecco. Comunque c'è la possibilità, anche, speriamo nel futuro, di recuperare quelli che gestite. Però noi cristiani stessi, se veramente un giorno gli ortodossi, questi protestanti, perché tanti sette cristiani che non che si trovano nati, che sono tantissimi da tempo, e i prodotti di protestantismo. Secondo me c'è più il dialogo avvinta, non soltanto la Chiesa cattolica, ma questa Chiesa di Cristo. Vorrei sapere un po' della domanda di coloro che si occupano un po' di questi, non so, della scuola del momento, dove siamo? Perché sono un po' curioso di sapere dove siamo.
Questo potrebbe anche essere oggetto di qualche nostro incontro di formazione, perché giustamente, cioè, la questione del dialogo ecumenico è una questione vitale. La divisione tra i cristiani è una ferita, comunque, e questo lo sappiamo bene. Per questo esercitarci nel dialogo ad intra, giustamente, ed è fondamentale, necessario, e anche, come mi permetto di aggiungere, anche il dialogo nelle stesse comunità cristiane cattoliche, tra gruppi diversi, movimenti diversi. Ciò non significa ridurre e eliminare le differenze, no? Ma è davvero un esercizio molto impegnativo. Sì, ma il discorso sul dialogo ecumenico che tu hai fatto è davvero un discorso molto